Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, professore.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Bene, buon pomeriggio. Completo il discorso che facevo ieri e parlavo dell'espressione dell'assolutismo. L'assolutismo ha un suo, come dire, un proprio essere, una propria appunto, espressione, un palazzo, più che un palazzo, la reggia. Ecco qui, sempre abbastanza facile, basta andare appunto in rete e si trova si trovano le immagini del palazzo di Versailles. Quando è stato costruito, tra il 1600, qua c'è scritto 85 e 94, l'edificio complessivamente, la parte centrale della reggia, appunto, viene avviata tra l'82 e varie parti del 700. Il potere va in mano, cioè è dal 43 che è re Luigi XIV, ma con la scomparsa di Mazzarino prende lui la direzione del regno in questa formula assolutista e decide a un certo punto, ormai quarantenne, di creare, quindi non parte subito col progetto, cioè sarebbe una storia nella storia, cioè come Re Sole diventa Re Sole e re da bambino, ma questa sua vocazione a un nuovo tipo di regalità. Vedete, questo per noi ormai è scontato perché chi ha un minimo di livello culturale è familiarizzato con queste immagini. Poi anche la struttura architettonica, vedete queste colonne binate, no? Le abbiamo interiorizzate guardando ad altri edifici. Versailles per tutti noi è una cosa abbastanza scontata. Guardiamo qualche immagine di questa espressione dell'assolutismo della regalità. Per noi è scontato vedere fontane e questo lago artificiale, no? Il lago artificiale è una novità. Le fontane c'erano, le fontane le troviamo nelle città, la fontana nell'architettura urbana naturalmente c'è se abbiamo disponibilità d'acqua, delle condotte, eccetera. La fontana è simbolo del controllo delle acque, e poiché all'epoca ovviamente l'acqua si prendeva dai pozzi, c'erano gli acquaioli, quelli che portavano in giro le botti d'acqua, non c'era l'acqua corrente. E quindi l'immagine dell'acqua corrente, vedete questo lago con questo geyser in sostanza, no? Quindi artificiale, questa fontana è simbolo proprio della potenza. Ripeto, oggi siamo troppo assuefatti, mentre in un tardo 600 questa immagine che vedete, questo che abbiamo davanti a noi, questa immagine dava un senso di incredibile potenza, di splendore, no? È la forza del re Sole. Quando si arriva in questi contesti a Versailles, osserviamo questi spazi. Qualcuno rimane rapito, qualcun altro li sente come qualcosa di astratto, come veramente l'espressione di una volontà di dominio. Invece, ripeto, nel passato è una grandezza che intimoriva. Oggi abbiamo tutto un altro modo di percepire. Vediamo che c'è qualcuno che non ha tolto la voce. Ma sì. E siamo meno assuefatti a essere colpiti dalle grandezze architettoniche. Pensate che siamo 100 anni che siamo condizionati dal cinema, è lì che le persone, adesso siamo qua in un cinema, una volta il cinema era il luogo dei sogni, delle illusioni, e quando poi oggi insomma da 20 anni e passa abbiamo anche la rete, che non è solo informazione. Ci sono quelli che giocano, che vivono nei mondi paralleli, si comprano dei maxi schermi. Tutte queste cose ci hanno allontanato, ci hanno alienato da quella che è la magnificenza, no? Ma la magnificenza è quella della natura, è stata scoperta col romanticismo, il mare, le Alpi, no? Invece da sempre, insomma, basta pensare alle piramidi, no? Quindi l'opera umana è quella che per secoli, attraverso millenni, colpisce. E pensate oggi in Occidente l'ultima espressione di un materialismo, del trionfo del materialismo capitalista, e la città di New York, c'erano quelle due torri, mi ricordo che da bambino mi impressionavano, sono state abbattute giù, adesso c'è un'altra al posto, ma già a Londra in questi ultimi anni, dove hanno fatto quel grattacielo, Shard, come si chiama, sarebbe come Coccio di Renzo Piano, nessuno ci abita dentro, pare che sia un fallimento brutto da vedere, questo Coccio che sta così nello spazio di Londra. Poi ci sono quelle torri immense giù negli Emirati, anche lì, come dire, la dimostrazione della forza, ci sono grattacieli altissimi in Indonesia, in Cina, però nessuno più ci fa caso, perché il primo sì che impressionava, l'Empire State Building è ancora lì, il primo edificio a raggiungere i 100 piani. Questo tipo di rapporto con l'opera umana, con l'edificio che colpisce la monumentalità, quindi è venuto meno in questa epoca in cui ci sono altre distrazioni e altre cose. Vi faccio tutto questo discorso per dirvi che Versailles è una rottura, no? Continuo a parlare di Re Sole come un passaggio nella storia della Francia e un passaggio nella storia d'Europa. La Londra del Regno d'Inghilterra che si è trasformato non ci offre nulla di nessun edificio pubblico in grado di esprimere questo cambio di rotta, questa trasformazione, il modello inglese. L'unica forse opera monumentale è la cattedrale di St. Paul a Londra, che esprime un neoclassicismo che si lega con lo stile della monarchia britannica ormai che tende a dominare gli oceani, poi le dimore di campagna e poi quello che è la novità del Settecento, che è il giardino all'inglese, che è esattamente il contrario del giardino all'italiana, o questo qua che vedremo, il giardino della Reggia di Versailles, il giardino alla francese, che è un'elaborazione del giardino dell'italiana all'ennesima potenza. Invece il giardino all'inglese è esattamente il contrario, non ha strutture geometriche, comunque è costruito per dare il senso della spontaneità della natura. Comunque i laghi sono anche lì costruiti, gli alberi di un certo tipo sono messi in un certo posto, quindi c'è la naturalezza che è costruita a tavolino per dare il senso di essere in natura, ma in una natura controllata dall'uomo. Quindi è un'altra cosa. Comunque, tornando, faccio sempre questo, continuo a fare i salti e le comparazioni tra Inghilterra e Francia. Poi, appunto, questo modello inglese verrà ripreso in qualche posto, ma nel Settecento il grande modello sarà questo francese. Il Re Sole porta uno stile. La Francia era un paese senza stile, era un grande regno, ma dipendeva dalle arti, soprattutto dall'arte italiana. Gian Battista Marino, il poeta barocco, no? L'Adone, il famoso poema, lui scrive in italiano e l'Adone è festeggiato in Francia. Quando arriva Gian Battista Marino a Parigi all'inizio del Seicento, è accolto come una pop star, come se fosse un cantante, no? Quindi, con tutti i tributi. Dopo 60 anni, il giovane Luigi XIV crea intorno a sé una cerchia, un consiglio, anche di appunto Colbert, eccetera, i vari generali, eccetera, ma anche su un piano artistico. C'è un episodio per cui viene chiamato Bernini, che è uno dei più grandi scultori e architetti della storia dell'umanità. Basta pensare, vabbè, se neanche non perdo tempo a enumerare i suoi capolavori, ma comunque gli viene commissionato una statua, è lui di nuovo una pop star, ma la sua statua di Luigi XIV a cavallo non piace a Luigi XIV, non è male, ma non piace, ma non sopporta Bernini e non sopporta l'arte italiana. A un certo punto dice: noi dobbiamo liberarci da questi italiani. Poi la musica a corte è composta da Lulli, che poi sarebbe Lulli, ci sono molti italiani, però gli italiani che diventano francesi, perché il re vuole che la Francia abbia questa connotazione. Ora, se noi guardiamo l'ordine architettonico qua del Palazzo Centrale di Versailles, vedremo come non c'è originalità. Questi elementi li troveremo in Italia, prendete il Louvre. Come disse Kenneth Clark, grande storico dell'arte, sembra disegnato più che da un artista. Qui non c'è Michelangelo, qui c'è un burocrate, un architetto impiegato. Tuttavia, questo è lo stile francese. La Francia non sarà originale, vuole essere originale, ma non sarà pienamente originale se non nel secondo Ottocento. Poi per 100 anni la Francia detterà lo stile nell'arte, no? Nell'architettura, nell'urbanistica. Qui la Francia, a partire dal grande re vuole essere originale, ma se noi guardiamo bene gli elementi non c'è originalità nel dettaglio, casomai c'è l'originalità nell'insieme. Questo è il modello francese, anche quello dell'assolutismo. Se noi guardiamo nel dettaglio, vediamo cose che troviamo anche altrove, ma la grande novità francese è che nell'insieme questo assolutismo è una impostazione dello Stato, un'idea dello Stato e anche uno stile sotto ogni aspetto, e alla fine è anche una cultura. Perché il Re Sole, che è uno dei più completi sovrani dell'età moderna, ha capito che doveva fare le guerre, e difatti ogni 2 o 3 anni faceva una guerra, per dimostrare la potenza. Uno Stato o dorme o è attivo, perché se non sei attivo subisci. La Francia ha sperimentato, quindi è stata attiva con Francesco I che combatteva Carlo V. Quando ha avuto la crisi interna, con lo scontro tra cattolici e gli ugonotti, a un certo punto si è trovata gli spagnoli di Filippo II in casa, che se tu non sei propositivo, attivo come Stato, gli altri verranno in casa tua. Questa è la legge. Quindi a noi pare a volte non razionale questa scelta, perché ha fatto una serie di guerre e alla fine gli acquisti sono stati ben poco, insomma la Franca Contea, Strasburgo, nel 59 lui era ancora giovane, i Pirenei, ma il suo sogno di portare la Francia sul Reno, praticamente il Reno oggi, pensate, sul Reno si trova una città tedesca come colonia, no? E il Reno finisce in Olanda, ha cercato ripetutamente di raggiungere questo confine considerato naturale e non ce l'ha fatta. Da un lato ha fatto le guerre, dall'altro ha ristrutturato per bene l'amministrazione dello Stato, poi certe difficoltà rimarranno in piedi e si arriverà alla rivoluzione francese. Ma la cosa che più colpisce è che lui si è reso conto che la grandezza di uno Stato deve essere sì determinata dall'esercito. Per esempio l'esercito francese è il primo che ha le uniformi, quindi che ha uno stile. L'esercito francese è riconosciuto. Gli ufficiali, prima era gente comprata, pagata bene se aveva esperienza, uno arrivava col curriculum dicendo combattuto qua e là, cioè. Invece no, adesso si cerca di fare una struttura, gli ufficiali, affidabile, e ovunque c'è lo stile, dal modo di vestirsi al modo di comportarsi. Ecco, questo fa la grandezza di un paese. E, ripeto, quello che gli dava fastidio più di tutto, a un certo punto era chiaro che poteva sistemare l'esercito, poteva incidere sullo sviluppo delle manifatture, e anche lì la porcellana deve essere di riconoscibile stile francese, il cristallo, il vetro, la fabbrica dei saponi a Marsiglia, per questo anch'io la saponetta a Marsiglia, è sempre quell'odore che una volta era l'odore che si usava per il bucato, adesso lo usiamo anche per le mani, è il vero odore della saponetta fatta a Marsiglia nel 600. Poi altre cose verranno col tempo, i profumi, no, nel Settecento, e la Francia è il paese dei profumi. Tutt'oggi i migliori profumi, ci sono delle case, almeno quelli diciamo da mercato, sono francesi. Beh, io uso personalmente una colonia che costa poco, d'estate, che ha una data di fine Settecento, è stata utilizzata anche da Napoleone, la comprate anche, cioè non è niente di particolare, però è tanto per dire, la colonia è un prodotto del Settecento, è un prodotto francese, poi acqua di colonia francese, ma elaborato anche in Colonia, che è lì vicino sul Reno, in Germania. Quindi questo è lo stile francese. E la grandezza di un paese alla fine si afferma nella sua grandezza culturale. Questo ha salvato l'Italia, che non è unita, che è un insieme di stati, che è un'espressione geografica, ma l'Italia ha prodotto tanta arte, tanta bellezza, tanta architettura, tanta musica, tante cose sono nate in Italia, nel campo della musica quasi tutto, nelle arti, nella pittura. No? Cioè, sì, andare in Italia ancora durante tutto l'Ottocento non era solo il viaggio metafisico in un mondo classico, ma era soprattutto per chi voleva diventare artista, ed era una professione, sì, non è che ti arricchivi, ma era abbastanza codificata, perché poi tutti sono contenti di avere un ritratto, la foto è banale, adesso è arrivata una banalità assoluta. Uno va in bagno, si fa la foto, poi la mette in Facebook. Cioè, siamo arrivati alla banalità totale. Non c'è individuo, anche quello più ignorante, che tuttavia sarebbe contento di avere un ritratto fatto da una persona che ha talento. Tutti sottoscriverebbero. Perché? È perché il ritratto è qualcosa di altro. Quindi andare in Italia anche per sentire questa arte, per questo si andava, per sentire questo senso quasi di metafisica. E questo ha reso grande l'Italia. L'Italia è assente da queste mie lezioni. E caricherò su per mercoledì prossimo, caricherò una serie di lezioni, tra cui anche l'Italia. Mercoledì non c'è lezione, ci vediamo domani e poi giovedì e venerdì sempre qui. L'Italia ha compensato con l'arte. Quando l'Italia si unirà, non conterà più sul piano artistico. Ci sarà la Francia. E quindi poi questo è stato uno dei tormenti di fine Ottocento, quello di essere un paese provinciale anche sul piano artistico, un paese che deve guardare alla Francia, mentre per secoli è stata la Francia a guardare all'Italia. Prima di riuscire a produrre un'arte, di essere un'avanguardia nell'arte, la Francia ha tentato, questa sì, ha sempre puntato su uno stile francese. Ora vedete, questo edificio, se andiamo nel dettaglio, le colonne, le finestre, quel bugnato liscio al piano terra, quella terrazza in cima al posto del tetto, cose che potete trovare in giro in Italia, in vari posti, in vari segmenti. La questione è che qui con un piglio impiegatizio, burocratico, ma deciso a mettere tutto insieme per raggiungere l'effetto della grandezza, ecco, questa operazione è riuscita. E il palazzo, la reggia di Versailles, non colpisce per l'originalità architettonica, ma colpisce per la grandiosità. E ripeto, oggi noi non abbiamo neanche più la percezione, noi questo lago artificiale non ci fa più di tanto impressione, ma alla fine del 600 impressionava tutti quelli che arrivavano. E chi arrivava qua? Non i contadini, non i poveracci, arrivavano i nobili, che poi vedete, guardate, praticamente è una reggia, le stanze sono infinite, il cerimoniale è quotidiano e le feste sono sempre 365 giorni all'anno. Ogni sera c'è la festa, c'è il ballo, e questa è la vita sociale. La nobiltà nel Medioevo sì, faceva dei grandi banchetti, ma fondamentalmente viveva ritirata. La festa, lo stile di vita sfarzoso, la festa implica che tu ti devi vestire bene, che devi avere un aspetto fisico. Il barocco è la prima età in cui l'aspetto fisico conta, no? Quindi non ci sono i palestrati e non ci sono le facce rifatte, ma si compensa con scarpe con vere e proprie zeppe, con tacchi alti, con vestiti sgargianti, naturalmente non si era nudi come oggi, e le parrucche. La parrucca riesce a avere un effetto. Oggi vedete, l'estetica di oggi è molto, molto banale, no? Quindi l'estetica barocca aveva tutta una serie di accorgimenti, per cui anche chi non era avvenente alla fine diventava avvenente. Il barocco è nell'architettura ed è anche nella persona. Eccolo qua, la galleria degli specchi. Sono specchi antichi, non è che si vede granché. Cosa vediamo? Vediamo stucchi, vediamo cristalli, statue, marmi, questi sgabelli barocchi, tutti lavorati, oro, cristallo e marmo, vedete. La galleria è il luogo della sfilata, come la sfilata della moda, che ormai anche quello sta passando di moda, credo. La sfilata è il luogo dove uno si fa vedere, no? Altro aspetto della reggia è questa parte esterna, che è immensa, no? Il giardino all'italiana era qualcosa grande così, insomma. Questo uno di questi spicchi, no? Qua si vede il Giglio di Francia, il Bosso, qua sono tutte queste piante da giardino, per cui soprattutto il Bosso, che poi si può tagliare, si possono creare delle forme. La creazione delle forme, no? Usare la pianta per creare delle figure geometriche, era qualcosa di, come parlare di fantascienza. Qua abbiamo i primi esperti di giardinaggio, il Luigi XIV ci teneva al giardino. Ecco, qui è originale, lui sapeva che per quanto riguarda l'architettura, fino a un certo punto non è che potevi inventare qualcosa di nuovo, le forme erano classiche, rielaborate in forme neoclassiche o barocche, quello era. Però dove lui ci teneva tantissimo a questo, era proprio negli, noi diremo oggi, spazi verdi. Guardate l'immensità di questo lago, che anche questa immagine ci dà un senso di serenità, no? Con questa balaustra lunghissima in pietra, no? Questo lago che dà un senso di serenità e di estraneità, nel senso che ti trovi in un luogo incantato. Questo era. Cioè, quindi il giardino dava l'impressione di un potere, il potere di trasportarti in un altro luogo, in un luogo incantato, in un luogo che non, nessuno ha visto. Questo è Versailles. Oggi andare lì, io ho visto un po' di anche non questo, anche altre regge, con tutti i turisti, con quello che fa jogging, con quello che va col cagnetto. Oggi naturalmente nessuno percepisce niente, si guarda solo chi è ancora colto, riesce a vedere, a capire, si fa fatica a prendere, a considerare la magnificenza. Qui vedete questo lago qua, è senza acqua, guardate questi vasi che riproducevano i vasi antichi. Qua abbiamo i disegni. Questo è 1668, ancora sì, negli anni 60, quando iniziano i lavori, 1674. Allora, un ballo del 1745. Poi qua abbiamo alcune immagini di quello che poi nella storia ha significato Versailles. Qui abbiamo il ricevimento per la regina Vittoria nel 1855 nell'edificio dell'opera che si trova dentro la reggia di Versailles. Poco noto è che l'unità, voi sapete che c'è l'unità d'Italia il 17 marzo 1861. Ma non sapete che l'unità della Germania è avvenuta il 18 gennaio 1871, esatti 10 anni dopo l'Italia. E la cosa curiosa è che siccome c'è stata la guerra franco-tedesca, i tedeschi sono arrivati, hanno vinto la Francia e hanno proclamato l'unità della Germania a Versailles, nella reggia di Luigi XIV. Quindi la reggia è un luogo storico in una maniera impressionante. Vedete tutti questi generali e nobili prussiani tedeschi che proclamano e festeggiano l'unità del secondo Reich. Il primo è quello medievale, il secondo Reich, secondo impero tedesco, nasce nel gennaio dell'871. La fine della prima guerra mondiale coincide con i trattati diplomatici fatti attorno a Parigi e a Versailles in diverse località, ma la pace viene conclusa e tutti i vari trattati siglati per i vari paesi perdenti e per la nascita di nuovi paesi viene definita il 28 giugno del 1919, dove? A Versailles. Quindi l'Europa che nasce dal 1919 viene chiamata l'Europa di Versailles, che è l'Europa orientale, sempre dentro questo palazzo. Questo vedete l'edificio principale. La struttura, e questo è l'edificio centrale, e qua c'è l'ingresso. Invece qui vedete si è sviluppata la città di Versailles, la cittadina di Versailles. Una volta qua non c'era niente, c'era solo campagna e viali, invece qui. Gli appartamenti reali e la Galleria degli Specchi. La scalinata degli ambasciatori. Un dipinto di Veronese. Vabbè, questi sono gli interni che un po', se fate il giro delle regge europee, più o meno stucchi, dipinti, pareti foderate con tessuti pregiati. Questo trovate a Madrid, a Torino. Ecco il busto di Luigi XIV di Bernini. Questa è la stanza di Luigi XIV. Naturalmente faceva freddo, quindi abbiamo questi baldacchini, così all'interno si conservava il caldo. Poi non c'erano corridoi, ma solo stanze. Si passava da una stanza all'altra, quindi l'intimità. Se uno si trovava nudo lo vedevano subito, quindi ci voleva un po' di intimità. La stanza della regina, come vedete, non dormono insieme, ognuno sta per conto proprio e fa quello che vuole. Vabbè, il gabinetto di Maria Antonietta, questa è, vedremo quella finisce, le varie stanze. La cappella reale, ovviamente c'è la chiesa, la cappella reale è il palazzo più alto, un po' neogotico, quindi, vabbè, vari aspetti. Un attimo, ok. Allora, adesso per farvi un esempio, allora, questo Schönbrunn ha 1440 stanze, è il palazzo degli Asburgo a Vienna, è più piccolo, però insomma lo stile è quello lì. Qui c'è una collina chiamata il Belvedere, ci sono i giardini, è molto più piccolo rispetto a Versailles, qua ci sono le colline viennesi, qui finiscono le Alpi. La grande galleria, qua siamo nel Settecento, ma il modello è ovviamente, vedete quanto influisce. Questo è Schönbrunn visto dall'entrata, esattamente come Versailles. Questa si chiama Gloriette ed si trova in cima alla collina, quindi Schönbrunn guarda verso una collina, questa collina è tutta ricoperta di giardini geometrici e di laghi. Gli Asburgo, qui c'è Bernardo Bellotto, artista italiano che ritrae in originale Schönbrunn. Ecco, vedete la struttura dei giardini, la fontana di Nettuno che abbiamo visto anche nella fontana nel lago davanti a Versailles, e in cima questa, la Gloriette con le aquile, che indicano l'impero. Guardate che bella immagine. Il colore è giallo ocra, che è il colore che usano gli Asburgo. Ecco qua un'altra immagine. Anche qua vedete il senso dell'incantato, no? della sospensione. Qui sono più di frequente, ci vado di frequente. Qua, soprattutto d'estate, vado a fare un giro. Ed è pieno di gente che corre, tutti sudati, tutti, quindi non c'è nulla di poetico. È pieno di scoiattoli in questi due boschi. Resti romani, veri o finti, il gusto del resto, questo è. Vedete, è decisamente più piccolo, però è quello lì. Poi vediamo qua. La Reggia di Caserta, vicino a Napoli, a Caserta, eccolo qua, vedete? Più sobria, molto più tardi, però il giardino è sempre impressionante. Il gioco di fontane, vedete com'è fatta la reggia e poi questo lungo vialone. Anche qua l'ingresso, naturalmente gli scaloni interni che danno il senso della magnificenza. La stanza del trono, qui naturalmente questo è il palazzo, c'è il palazzo reale, che stiamo parlando di Regno di Napoli, c'è il palazzo reale a Napoli e c'è la reggia, no, fuori, su questo stile. Qui siamo già nel 700 avanzato, c'è già l'influenza del cosiddetto giardino all'inglese, quindi qui vedete una specie di collina, con una fontana, pensate che sia una cosa spontanea, in verità è tutto costruito. Vedete la reggia di Caccia, palazzina di Caccia a Stupinigi, questo è il re quando c'è ormai il regno di Sardegna, siamo nel 700. Vediamo se riesco a trovare qualche immagine. Ecco qua. Vedete, a Torino c'è il Palazzo Reale, no? Poi c'è la Reggia della Venaria. Vabbè, qui non c'è Stupinigi, la Venaria, vediamo se... Eccola qua. Il palazzo... Scusate, la Reggia dei Savoia. Guardate che bellezza. Quindi questo avere una sede... esterna, no? Quindi tutto questo per dirvi quanto lo stile francese implica. Mostro l'ultima cosa, il Belvedere a Vienna, che è stupendo, anche qua ci vado spesso, e la sede, la reggia del principe Eugenio di Savoia, Savoia è solo di cognome, ma lui ormai è un austriaco, è il più grande comandante militare dell'Austria, quello che ha sconfitto i turchi ripetutamente, e quindi ha riportato l'Ungheria sotto il trono, e in queste conquiste metà di quello che delle entrate delle conquiste se le prendeva lui, l'altra metà le dava al re. Quindi a un certo punto aveva una ricchezza ingente e ha fatto qualche residenza anche in Ungheria, ma poi a Vienna, che è la sua città, ha in città che è vicinissima comunque a questo palazzo, aveva un palazzo proprio di tipo urbano, e sulla collina subito fuori città, con una grandezza impressionante, soprattutto nell'eleganza, non è tanto grande ma è molto elegante. Vedete, questo edificio è originale, rispetto a questo siamo già negli anni 20 del Settecento, è un tardo barocco, inizio neoclassico austriaco, molto originale. Guardate anche qua, non può mancare il lago artificiale, tutto con un bellissimo bordo in pietra lavorata, naturalmente i giardini curatissimi, guardate questa sfera di bosso, tutta tagliata, no? Bene, perfetta, il belvedere, è sempre lo stesso edificio, questo dalla parte del plateau, invece questo guardare dalla parte più bassa, cioè praticamente quella parte bianca è sul lato opposto. Qua c'è questo giallo un po' così, sempre questo ocra viennese. E questa si vede Vienna, Santo Stefano, questa è la città vecchia, ancora chiusa nelle mura, adesso è tutta un'unica città. Qua si vede il San Carlo, immensa cattedrale viennese, questo è Santo Stefano, e qui questi sono i giardini del Belvedere. Qua siamo nell'alto Belvedere, e questo è il basso Belvedere, alto, sono come due edifici che stanno così, e in mezzo c'è questa spianata fatta di giardini, è bellissimo, guardatelo qua. Al tramonto vedete dietro sempre queste colline viennesi, questa è l'ultima, le Alpi, sapete, iniziano nelle Alpi marittime, in Liguria in sostanza, dove c'è Sanremo, da quelle palle, cioè le Alpi irrompono dal mare del Mediterraneo, e dove finiscono? Finiscono in queste colline che si vedono quando siete a Vienna. Guardate, immagine stupenda. E qui, ecco, Versailles, c'è la grandezza, ma come detto, no, non da me, ma da chi se ne intende, l'architettura è fatta da personaggi, come dire, che riescono a collazionare, a mettere insieme vari stili. Qui c'è qua c'è un patrimonio notevole, ma c'è anche la ricchezza, la ricerca dell'originalità del principe Eugenio, grande, grande, grande guerriero. Non è questo, eh. Questo è il basso Belvedere, più molto elegante, ma più di servizio. E naturalmente c'è poi l'affresco dei soffitti, questo è il tripudio, ecco. Vi faccio vedere tutto questo perché vi posso parlare dell'assolutismo, però dovete toccarlo con mano, questa magnificenza, questa questo tripudio, la gloria, no? Quindi dopo io mostro, eccolo sempre là per Belvedere, il basso Belvedere, l'ingresso, guardate che bellissima questa, questo ferro battuto, che è un'arte tipica dell'area austriaca. Anche qua nel Veneto arrivavano i maestri dalle terre austriache, e naturalmente qua ci sono lo stemmone del Savoia con i leoni. È tutto più piccolo, però è molto elegante. Qua c'è una copia che si espone. Lo scalone, questo qua è, come dire, una grande villa. Eccola Vienna oggi, il campanile di Santo Stefano, le Sfingi, il richiamo al mondo neoclassico. E ultima cosa, vi faccio vedere là dove sono stato l'anno scorso, ho fatto una settimana, a Würzburg, in Germania, è un principato. Vedete questa stupenda residenza del principe vescovo di Würzburg, costruita tra il 1719 e il 1744. Quindi anche qua il modello è francese, ma elaborato ulteriormente. Anche qua il giardino è piccolo, l'ho girato diverse volte, e vediamo se riusciamo. Vabbè, questa è la città, vediamo se riesco a trovare. Eccola qua, è un patrimonio dell'UNESCO. Guardate che bellezza. Questo è visto dal giardino, e eccolo qua. Questo è uno dei più bei palazzi d'Europa del Settecento. Siamo in Germania, è un piccolo principato, quello di Würzburg, uno dei 360 stati tedeschi. Würzburg è nota perché qui su queste colline è tutto pieno di vitigni, fanno vino bianco. In Germania non è facile fare il vino, quindi questa è una delle caratteristiche. Il principe è molto ricco e si fa costruire una reggia all'altezza. Francamente ho visto quella del re del Belgio, questa la supera in bellezza, sicuramente in bellezza e in eleganza. Qua andiamo avanti, vedete, qui è ulteriormente... Questa è l'ingresso, diciamo, dalla strada, dai giardini, eccolo qui, e i giardini, e qui naturalmente sempre alla sera la gente che fa ginnastica, jogging, e soprattutto c'è questo scalone veramente magnifico, impressionante, e poi c'è il più grande soffitto affrescato, credo, d'Europa. Non mi ricordo più quanti metri quadrati, una cosa impressionante, ed è opera di Gian Battista Tiepolo, pittore veneziano, una superstar del Settecento, e qui non si bada a spese, lo pagano come appunto una superstar, e lui riesce a fare questo effetto. Francamente, quando andate a studiare queste cose, dovete prima studiarle bene sui libri, perché quando si è lì, a seconda della luce, del momento, della giornata, della stagione, poi io non ci vedo un tubo, quindi sono miope, non sempre si riesce a cogliere la grandezza. È impressionante, adesso non voglio dire quanti metri quadrati, ma credo 300-400 metri quadrati, come quattro appartamenti, ecco, una cosa impressionante. 1750, quali sono i dettagli? Vedete, qui si vede l'arte italiana, no? Senza nessuna pretesa, il principe di Würzburg chiama il miglior pittore e lui riesce a fare questo effetto. Sembrano persone che si aggirano, e qui vedete questa anche qui l'atmosfera è incantata, guardate che è impressionante. Ci sono praticamente, c'è tutto il mondo, vedete qua c'è l'Africa, l'America, è il tripudio del mondo, ormai c'è la visione del mondo, cioè la globalizzazione non è di questi ultimi anni, è già qui presente. Eccolo qua, questa è l'Africa, questa è l'Europa, tutti che fanno un tripudio, un saluto. Guardate, questa è l'Africa e questa è l'Europa. E questa è l'Asia. Vedete l'elefante indiano, già c'è tutto l'esotismo, il papagallo ara, il colore poi del cielo è incredibile. Questa è Africa e questa è l'America. Vedete, questi sono i pelle rossa, come sono i nativi americani, come erano riprodotti, con tutti gli uccelli. C'è tutta la cosmografia, tutto il mondo, in questo impressionante soffitto della reggia di Würzburg. Ecco, tutto questo deriva dal modello di Versailles, no? Questa è l'Europa, castelli, croci e un timpano. L'Europa è la civiltà ed è la cultura. Vedete qua, Africa, questa Asia, Europa, bellissimo. Poi lo stucco, chi ama queste cose, la Kaisersaal, impressionante. E questo è da fuori. Vedete come anche da Versailles è... come dire, è il modello di una cultura europea. Questa è l'Europa, questo è quello che ci contraddistingue, perché poi, adesso devo chiudere, se no vado avanti, ma questo troviamo a San Pietroburgo, troviamo a Berlino, troviamo il Palazzo anche Reale di Svezia, a Stoccolma, e questa è l'Europa. Quindi da Versailles abbiamo queste elaborazioni. E qui questo è un palazzo, ma la reggia, no? Quindi questa grandiosità che caratterizzerà il Settecento. Questa è la storia moderna. La storia moderna, poi così quando la studiamo, ma in verità proprio in queste opere vedete la tendenza degli uomini di quel secolo a raggiungere una magnificenza incredibile. Ci sono ancora i nobili ovviamente che comandano, però è una tendenza a superare, andare oltre l'uomo, no? Quindi nell'opera, nella bellezza, nell'armonia non c'è il brutto. Pensate all'orrore di questi edifici del cemento degli anni 60-70. L'architettura riproduce sempre anche l'epoca, l'orrore di tanti edifici di oggi, completamente anonimi, senza alcun senso dell'estetica di superamento di niente. Qua avete visto l'elaborazione del modello di Versailles, qua siamo 50 anni dopo e guardate la bellezza, la magnificenza, tutto è studiato, tutto è un dettaglio. Il secondo Novecento non ci dà non ci dà nulla, nulla di questo. Siamo lontanissimi, no? Quindi, e già nell'Ottocento c'è ancora del monumentalismo, ma non c'è questa genuinità, no? Quindi, di un secolo, che vedremo adesso, il Settecento, veramente di passaggio. Ecco, bene, bene, bene. Allora, vi ho parlato abbondantemente dell'assolutismo, vi ho parlato, ho fatto un lungo discorso di comparazione tra modello inglese e modello francese. Okay. Vediamo che ore sono. 5 minuti, finisco ancora. Vediamo gli appunti. Allora, vi dico qualche qualche dato. Sì, in sostanza vi ho parlato dei modelli centrali, adesso vi parlo di quelle che sono un po' gli altri contesti europei per completezza. La situazione ancora in Germania dopo la guerra dei 30 anni. Ecco, allora, vediamo se riesco a trovare. Così ci capiamo meglio. Ecco qua, il Sacro Romano Impero, vedete che, eccolo qua, 1648, praticamente questo contesto, vediamo cosa c'è altro, 1510, le varie armi, va bene, durante gli Ottoni, nel 1000, la Boemia nel 500, nel 1600, guerra dei 30 anni, eccoci. 1648. Allora, abbiamo, emerge nel 600, vi ho detto, insomma, questa frammentazione, guardate quanti stati, vediamo qua. Vedete la Baviera, no? Eccolo qua. Andiamo per capirci, no? Qua. Questo è Trento, Bolzano, il Tirolo, Grafschaft, quindi è una contea il Tirolo, non è un ducato. Poi abbiamo la Baviera, il Württemberg. Eccoci, questo è il Würzburg e qui c'è quel palazzo di cui vi parlavo. Norimberga, Bamberga, guardate, vedete l'Italia, tutti fanno fatica a studiare l'Italia perché ci sono tanti stati. Pensate cos'è la Germania, eccolo qua, vedete. Il Kassel, l'Anhalt. E poi qua siamo nella zona settentrionale luterana, Paderborn, Osnabrück, Lüneburg, Magdeburgo, poi Mecklenburgo, Bremen, vedete che era svedese, questa è sotto controllo svedese. Ora, quello che volevo sottolineare, ma mi sa che andrò ad andare anche avanti domani, è l'emergere della Prussia, l'emergere della Prussia. L'impero germanico dopo il 1648, diminuzione della popolazione da 15 milioni a 10 milioni, tra peste e soprattutto guerra. Pensate che la Francia raggiungerà, ma già qua era quasi 20 milioni, la Germania è grande ma è più piccola. Sacro Romano Impero va così, vedete, e comprende i Paesi Bassi spagnoli, che sono sotto controllo spagnolo, ma ufficialmente rientrano nel Sacro Romano Impero. Qui c'è la Franca Contea, che se la prenderà Luigi XIV, e anche qui il Salisburghese. Vedete che confina tutto attorno al Veneto. Il Veneto è una terra di confine, è il Friuli. Io sono istriano, vedete, l'Istria è mezza, anzi due terzi è veneta, c'è tutta una tradizione secolare veneta, ma c'è tutta una tradizione secolare legata agli Asburgo. Questo in giallo, questo ocra sono gli Asburgo. Ecco, comunque c'è poi una ripresa economica, le corti principesche fanno a gara chi farà più cultura, palazzi, per questo abbiamo anche poi nel Settecento appunto il caso di Würzburg. Abbiamo degli stati assolutistici, che è il Brandeburgo, questo qui, i due più forti stati, il Brandeburgo e la Baviera. In sostanza qua nel Seicento, dopo la guerra, emergono nel mondo tedesco tre poli. Uno è quello legato agli Asburgo, che sono i più forti, ma non sono riusciti a imporsi, a trasformare la situazione nel resto della Germania. Due, la Baviera, che è lo stato più ricco. Tre, lo stato luterano, il Brandeburgo, che poi verrà chiamato Prussia, Baviera. In tutto sono circa 300 territori sovrani, senza un comune sentimento nazionale. Quindi sono tedeschi, perché per tutti gli altri sono tedeschi, ma non hanno un forte sentire, non c'è ancora la nazione, ma come dire, quindi sono molto simili da questo punto di vista all'Italia. L'Italia c'è. Chi viene dall'Italia, fuori d'Italia, chi va fuori viene indicato come italiano, ma dentro l'Italia non c'è questa forte sensazione. L'imperatore e la cancelleria di corte stanno a Vienna, altro luogo importante è Magonza, Mainz, dove c'è l'arcicancelleria, anche il tribunale si trova a Vienna. In sostanza in questa fase, tra il 600 e l'800, è Vienna che diventa. Dal 1663 la Dieta dell'Impero si riunisce in permanenza a Ratisbona. Abbiamo 8 principi elettori, quelli che eleggono l'imperatore, altri 165 principi e 61 città imperiali, più altre unità complessivamente quasi 300. L'imperatore dopo Vestfalia più importante è Leopoldo I d'Asburgo, che farà delle guerre contro i turchi vittoriose e regnerà molto a lungo dal 1658 al 1705. Vi devo salutare, riprendiamo domani sempre qua e questo discorso. Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.